mi fa piacere quanto diceva poco fa l'assessore, che a Torino ho sentito l'orgoglio, l'unità. Chi di voi aveva l'uso di ragione a luglio dell'82 forse si ricorda che nei 150 anni di storia d'Italia, la sera in cui tutta l'Italia si è ritrovata unita e quando abbiamo battuto la Germania 3-1 vincendo i mondiali. Perché quella del 2006 sì, fu una finale un po' così, Zidane che si picchiano, ma nell'82, andato il pallone d'oro a Rossi, però se vi ricordate l'ala destra, Conte, era un fenomeno assoluto. E allora quella sera lì tutti gli italiani, io sono stato un po' maltrattato dai sindacalisti perché in Alessandria hanno fatto un lungo corteo di macchine. Io sono uscito in bicicletta, ho fatto 3 volte il giro della città suonando il campanello, che poi mi hanno rubato, ma questo è un dettaglio, e prima il campanello, poi la bicicletta, ma questo è 3 volte il giro. E poi un amico sindacalista che diceva, pensa che punti sono arrivati, girano per la città a festeggiare una partita di calcio, tu sarai andato a una riunione, sì, dico, per festeggiare la partita di calcio. No, era questo per dire, forse il momento clou dell'italianità fu luglio dell'82, ma vabbè, questi sono ricordi più o meno. E invece avete già avuto in effetti più o meno quanto dirò, lasciando qualche spazio, sollevando qualche interrogativo al collega Doliani che è prima di tutto un costituzionalista e quindi credo cercherò di suggerirgli qualche cosa da dire, perché io do l'indice a Doliani. La signora ha dato l'indice a me, cioè c'è uno scambio di parti, infatti vi ha detto, parlerà di Abi, ha fatto l'elenco delle cose di cui secondo lei dovrei parlare, e lo farò, perché avendo dato l'indice a questo punto sono costretto. Ha fatto proprio un bell'indice, ha fatto anche bene, persino Gentiloni, non pensavo infilasse dentro anche Gentiloni, i miei studenti dicono sempre, ma come... È il problema del linguaggio, qualcuno mi ha detto, non vengo stasera perché sono un maleducato. E io dico, perché sì, lì ci sono solo dei gentili, mi hanno detto, io non vedo. Primo guaio. Secondo guaio, i miei studenti dicono, ma cos'è sto Gentiloni? Lo chiami gentile come il terzino destro della nazionale che ha sterminato Maradona, eccetera. Ma no, dico, Gentiloni è un nome di un personaggio. Patto Gentiloni mi ha molto colpito, pochi si ricordano del Patto Gentiloni. Per chi di voi non lo sa, ve lo ricorderò, aggiungerò che cos'era la signora... ha fatto l'elenco, per cui dico io do l'indice a Doliani e lei ha dato l'indice, ma è bellissimo. Allora incomincio, è un percorso, ho 35 minuti a disposizione, devo percorrere 150 anni del mondo cattolico nella storia d'Italia, voi capite che già, cioè, comunque vedrete che lo facciamo, non preoccupate. E incomincio da una citazione che è uno dei testi bellissimi proprio, qualcuno di voi avrà letto il libro di Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi 100 anni. E lui conclude con una pagina molto poetica, conclude e immagina un mattino in piazza San Pietro che guarda la Basilica e scrive questa pagina contemplando la Basilica. E fra queste cose scrive, siamo nel 49, quando scrive il libro, con sorpresa constata, e cito, l'inattesa realizzazione di uno Stato guelfo a 100 anni dal crollo delle speranze neoguelfe. 100 anni dopo il crollo delle speranze neoguelfe, secondo Jemolo, si realizza uno Stato guelfo. Ho detto l'anno 49, che viene dopo il 48, banale, solo che il 48 sono le elezioni dell'aprile del 48 che danno la maggioranza assoluta alla Democrazia Cristiana. In altri termini, Jemolo dice, nasce uno Stato governato da un partito che si proclamava cattolico dopo che l'unità d'Italia si era realizzata in buona parte contro il mondo cattolico. Il contro è da discutere, ma è indubbio che si trovano negli anni 40, 50, 60 dell'Ottocento una serie di cattolici, ne citerò alcuni, che attendono e sperano l'unità con la soppressione del potere temporale. Ma l'atteggiamento generale del mondo cattolico non è molto favorevole a questa ipotesi. E un po' meno i vescovi piemontesi, un po' perché chi fa il vescovo in Piemonte da qualunque parte venga è uno particolarmente intelligente, è arrivato il vescovo, quindi so. E basta che venga qui, anche se lo mandano a Cuneo, è una persona intelligente. Voi capite, noi piemontesi dall'altra parte, però noi Cuneo è un po' strano, no? Sono un uomo di mondo, 3 anni militare a Cuneo. Però ecco, i vescovi piemontesi non è un dettaglio. Sono molti legati a Casa Savoia, non è un dettaglio. Hanno molta difficoltà in quegli anni ad accettare la linea dei vescovi italiani piuttosto contrari a Casa Savoia. Perché c'è un legame. Charvas, il precettore di Vittorio Emanuele II, dice non ho avuto tanto esito. E però dice ho fatto il precettore. che poi gli studenti, questo ormai è 40 anni che lo cito, ma qui non l'ho mai fatto, Vittorio Emanuele II è un uomo intelligente, ma non del tutto. Cavour capiva tutto, lui no. Che cosa è successo? Io una volta in Francia spiegavo perché gli italiani per metà sono nobili, sangue blu. Perché D'Azeglio, gli ho detto, ce l'ha detto, questa frase infelice, l'Italia è fatta, facciamo gli italiani, Vittorio Emanuele II ha detto ci penso io, e ha girato l'Italia a fare gli italiani, per cui siamo un sacco di gente discendenti regali, che è un aspetto molto bello, insomma, è bello, insomma. Vabbè. Allora, dicevo, è indubbio che lo Stato italiano raggiunge la sua unità con atteggiamento spesso del tutto contrario al mondo cattolico, cioè è reciproco la cosa, non è solo il mondo cattolico che c'è, anche dall'altra parte. Nel periodo antecedente il 61, e quindi dopo l'occupazione di Roma, direi che si è solo l'imbarazzo della scelta se vogliamo citare delle leggi anti-ecclesiastiche. Gli anni 50 sono in Piemonte il periodo delle leggi anti-ecclesiastiche, non devo farli elenco. Molte di queste leggi vengono poi applicate a tutta l'Italia. E d'altra parte questo alimenta situazioni conflittuali anche nei confronti della gerarchia. Però ci sono alcuni che la pensano diversamente, cito tre nomi, ma se ne potrebbero citare altri. È un brano, siamo nel 48, e Rosmini scrive fra le altre cose, Rosmini che poveretto negli anni 30 scrive un libro straordinario che ancora oggi sembra scritto ieri mattino, che si chiama Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, lo scrive negli anni 30, ma gli dicono tienlo lì, c'è il rischio che Gregorio XVI la prenda male, lui lo tiene nel cassetto, appena fanno Papa Pio IX, pubblicalo, all'indice, zacchete. È una roba straordinaria, voi immaginate Rosmini e Pio IX in paradiso, è da allora che bisticciano, che Rosmini è morto velocemente, Pio IX nel 78, è da allora che sono in paradiso, che Pio IX gli spiega perché ha messo all'indice, che poi Rosmini era consulente della congregazione dell'indice, un giorno in cui non c'era gli ha messo all'indice il libro. Queste sono le cose bellissime della storia della Chiesa. Comunque, vi cito un brano del 48 di Rosmini. L'unità d'Italia, usava molto i punti esclamativi, è un grido universale e a questo grido non va un solo italiano dal faro all'Alpi a cui non palpiti il cuore. Cioè, straordinario, siamo nel 48. Subito dopo, lo sapete meglio di me, l'avete studiato a scuola, Gioberti sta immaginando un certo tipo di soluzione della questione romana. Gioberti è un prete, diventa anche primo ministro. Un altro noto studioso, forse un po' meno noto al largo pubblico, ma di grande valore in quegli anni, un gesuita, padre Passaglia, grandissimo teologo, molto ascoltato da Pio IX, è lui che lo aiuta a scrivere il testo della definizione dell'Immacolata Concezione. Bene, è professore alla Gregoriana, poi sarà professore alla Sapienza, ma fa una cosa, siamo nel 62, 1862, in cui scrive quasi un indirizzo a Pio IX perché accetti di lasciare il potere temporale. Raccoglie firme, sono 10.000 preti che firmano questo appello, che poi molti dicono mi sono sbagliato, è un po' come le firme che hanno fatto a Torino per le liste, no? Dice, ma hanno detto, ma che firma per allargare il condominio, firmato invece era una lista elettorale, l'altro ha firmato per un garage invece era la lista elettorale, succedeva già allora, questi hanno firmato, poi qualcuno ha detto, ma non lo sapevo, non mi sono spiegato perché li hanno castigati tutti, insomma. Però è significativo, questo siamo nel 62, cioè subito dopo l'Unità d'Italia, Gesù prete che sogna la possibilità di risolvere la questione abbandonando il potere temporale. Questo era per dire che ci sono una serie di personaggi che pensano all'unità d'Italia in un altro modo, ma è indubbio però che negli anni 60 e anni 70 cresce l'aumento, il conflitto, diciamo. Nel corso degli anni 50, l'ho appena ricordato, varie leggi vengono estese al regno. L'arcivescovo di Torino a partire dagli anni 50 è in esilio, condannato all'esilio, va a Lione e non tornerà più, quindi Torino sta per molti anni senza arcivescovo perché lui non vuole dimettersi, il Papa non ne vuole nominare un altro perché significava sconfessare l'arcivescovo Frangioni, quindi viene mandato in esilio. Abbiamo l'incameramento dei beni della Chiesa, una buona parte almeno, la soppressione di molte congregazioni religiose, quindi è una situazione certamente conflittuale, anzi, elemento che in genere padre Martina lo richiama, ma che tendiamo un po' a dimenticare, è anche abbastanza logico, vi cito alcune cifre. Tra il 60 e il 70, cioè tra l'Unità d'Italia e la caduta di Roma, abbiamo 5 vescovi mandati al confino, cioè altri 4 oltre a Frangioni. Poi abbiamo 43 esiliati fuori dalla loro diocesi, 16 che non hanno potuto entrare in diocesi perché il governo non gliel'ha permesso, 22 processati, 9 dei quali vengono condannati in modo definitivo, 36 diocesi sono vacanti,
in quel decennio. Cioè, non è un bel segno, ecco. Vuol dire che c'era una certa difficoltà nel rapporto fra lo Stato e la Chiesa. Poi, come abbastanza comprensibile, l'occupazione di Roma, qui non so se il giurista mi dà ragione su quel che sto per dire, ma dal punto di vista del diritto internazionale, uno può anche pensare il Papa non doveva avere il potere temporale, era uno Stato. Se uno Stato entra in un altro, lo occupa, commette uno sfregio al diritto internazionale. Ripeto, poi un buon cattolico, Papa, che come era Paolo VI, che era un credente, e beh, non è detto che lo siano tutti, ma Paolo VI lo era, un secolo dopo che dice è stata la provvidenza. Sì, però allora la provvidenza li ha scomunicati tutti. Mio bisnonno forse è stato scomunicato, e se per, anche un mattone in testa. Io da bambino ero colpito dal... Ma dico, aspettate un momento, c'era quell'immagine, la caduta dei portapia, e tutti entrano mentre cascano i mattoni, pum pum in testa. Dico, ma fate cadere il mattone e poi passate dopo. Avevano talmente premura ad entrare, sono beccati i mattoni in testa e scomunicati, tutti scomunicati. Non sapevano cosa voleva dire la scomunica, neanche i parroci. Ho visto alcuni giornali diocesani di fine settembre del 70, non sapevano ancora che era stata occupata Roma, perché li mandavano a dire a piedi, no? Quindi prima che arrivassero, eccetera. Rimane il fatto che l'occupazione di Roma accentua ulteriormente il conflitto. Sappiamo bene, il Papa non accetta assolutamente le proposte che gli fanno, non accetta qualunque tipo di soluzione, neanche la cosiddetta assegna congruo, eccetera, eccetera. Nel corso degli anni Ottanta c'è un momento in cui ci si illude che la soluzione sia vicina. Due personaggi di grande rilievo in quegli anni, un benedettino, padre Tosti, e un vescovo, vescovo di Cremona, Bonomelli, tutti e due considerati cattolici liberati, liberali, tra virgolette, tutti e due scrivono un testo in cui si auspica che si arrivi velocemente alla conciliazione. Perché si... c'è pace, Leone XIII, si è creato un certo clima che pare favorevole. In effetti vengono sconfessati, tutti e due dovranno dire, l'episodio di Bonomelli è anche più divertente, perché Bonomelli, vescovo di Cremona, pubblica un testo anonimo, Roma, l'Italia, la realtà delle cose, in cui auspica, questo testo viene messo all'indice, è scritto da un vescovo, e viene messo all'indice, però è anonimo, nessuno sa chi l'ha scritto. Bonomelli, che era un personaggio di grandissima intelligenza, ma un grande teatrante, cioè gli piaceva fare scena. Che cosa fa? Il giorno di Pasqua del 1887 sale sul pulpito della sua cattedrale, chiesa stracolma, quasi come qui, piena la chiesa, e lui dice è successo una cosa terrificante. Il Papa ha pianto. Vabbè, ha pianto, si asciuga le lacrime. No, ma spiega perché, insomma, piangono tutti, mica lo si dice in piazza. E, però il Papa si piange. Vabbè. E è uscito un opuscolo anonimo che ha fatto addolorare il Papa, ed è stato messo all'indice. E qui fa la scena, si inginocchia e chiede perdono al Papa di quello che ha fatto. Quell'autore sono io, dichiara che è stato lui. Chiedo scusa al Papa, tutte queste robe. Il Papa, una lettera bellissima, ma lei si è umiliato davanti al suo popolo, ha chiesto tutta questa roba qui, la settimana dopo ne scrive un altro anonimo in cui dice le stesse cose. Però quella sera era pentito. Sapete, c'è un signore che dice una sera si pente, e poi ricomincia, però se si pente la sera è a posto. Il problema è di pentirsi, che garanzia? Cioè, quando voi andate a confessarvi, se andate, mica garantite che non combinate più niente dopo. Se io chiedessi adesso la garanzia non assolvo più nessuno. Dico, senta, lei stasera è pentito? Sì. Non chiedo mai, non lo farà più domani, perché magari mi dice sì, e come faccio? Dico, lei è pentito? Sì, è pentito, basta, domani vedremo, un altro giorno. E va bene. E c'è la però, volevo dire, questo è emblematico di un certo clima che si va creando, che però non funziona. Qualche anno dopo succede qualche cosa di più divertente. Due cose molto divertenti. Beh, il mondo laico incomincia a prendere coscienza che all'orizzonte appaiono dei pericoli. Nel 92, come sapete, nasce il Partito Socialista, che non era considerato un partito d'ordine, un partito eccetera, eccetera. E un ex garibaldino, anticlericale e scaldato, si chiamava Crispi, si rende conto che lui, presidente del Consiglio, si trova in una situazione difficile, perché gli sta crescendo contro. E allora fa un discorso bellissimo. E noi, io mi ricordo sempre di una canzone che dice allacciamoci nel tango, e poi c'è tutto il resto che adesso non sta. Il tango è una cosa brutta, è proprio molto sensuale, eccetera. Ero l'anno scorso in Argentina, siamo andati a uno spettacolo con preti e suore, ce l'hanno fatto, di tango. E sì, sono un po', si abbracciano. E la vecchia suora mi dice: senti, ma quei due sono marito e moglie, perché fanno delle cose che è molto divertente. E io ho detto: non lo so, non ho osato dire di no, perché magari ci restava male, insomma. Però secondo me c'era un po' di invidia più che altro. Vabbè, per questo è un dettaglio. Ora, cosa succede? Crispi, che si rende conto del pericolo che sta crescendo, 10 settembre 1894, discorso di Napoli, si rivolge a Pio IX, scusate, Pio IX, Leone XIII, in cui prende coscienza che se i partiti dell'ordine, come era diventato lui e come nella sua testa era il movimento cattolico, se non si mettono d'accordo rischiano. Vi cito la frase perché è molto bella. 10 settembre 94, Crispi. Dalle più nere tenebre della terra è sbucata una setta infame, la quale scrisse sulla sua bandiera né Dio né capo. Allora si rivolge al Papa. Stringiamoci insieme, vedete che c'è solo qualcosa, stringiamoci insieme per combattere codesto mostro e scriviamo sul nostro vessillo con Dio, col re e per la patria. Beh, il testo è molto bello, se volete, però è significativo. C'è un mondo laico, anticlericale, un po' massonico, che di fronte a un pericolo crescente si chiede se non è il caso di tentare un'alleanza con il nemico, che però è anche nemico del pericolo crescente. Quindi mi sembra interessante questo, perché se da un lato, fine anni Ottanta, nel mondo cattolico riemerge l'idea di una possibile breve, veloce conciliazione, dall'altro sta emergendo un certo tipo di attesa per una situazione nuova che si è creato. D'altra parte, proprio in quel periodo, inizio anni 90, e qui arriverà subito l'altro articolo che poi magari il costituzionalista ci spiegherà meglio, e con gli anni 90 emerge nel mondo cattolico una nuova generazione di cattolici, i nati attorno agli anni 70, che non hanno vissuto il potere temporale, che non hanno vissuto il dramma della perdita del potere temporale, che non hanno vissuto il dramma, un po' campato per aria, ma del Papa prigioniero, eccetera, eccetera, e che dicono: il rifiuto dello Stato era logico, uno Stato che ha preso il potere temporale viene rifiutato. Però sono passati 20 anni, 22, 23, 24, possiamo mica passare tutta la vita a protestare. Con gli anni 90 emergono i primi giovani, ripeto, 20, 22, 23, 24 anni, sono quasi tutti in quella fascia d'età, Meda, Murri, Sturz, eccetera, e poi arriveranno Galarati Scotti, arriveranno Donati, sono tutti nati negli anni o 70 o 80, cioè tutte persone che non hanno vissuto il prima e che dicono: è stata una scelta logica e non c'era alternativa, però adesso basta. Dobbiamo immaginare che un giorno torneremo alla vita politica e dobbiamo studiare i modi in cui torneremo. E con gli anni 92-93 incominciano a nascere riviste, gruppi, organizzazioni, e Murri nel 96 fonda una rivista universitaria che immagina la possibilità di un ritorno alla vita politica. Ed è qui che, come nel 94 si era spaventato Crispi, ebbene nel 97 si spaventa un altro, Sonnino, che si spaventa molto di fronte a questa situazione. E siamo il 1 gennaio 97, nella nuova antologia scrive un articolo molto interessante che si intitola Torniamo allo Statuto. È interessante perché in genere lo studente pensa: facciamo un passo avanti, invece è il contrario, facciamo un passo indietro, cioè ridiamo al re le sue prerogative come gli dà lo Statuto, perché lo Statuto dava al re determinate prerogative. Lui sta dicendo: il Parlamento sta espropriando il re, sta togliendogli alcune cose che doveva fare lui. Torniamo allo Statuto. Ma quali sono le ragioni? Quello che è l'aspetto che ci interessa di più. Dicevo, 1 gennaio 97, la nuova antologia. Questo soprattutto perché, leggo dall'articolo, l'ipotesi è: ridiamo al re le sue prerogative. Le ragioni sono perché due grandi forze sociali e politiche stanno crescendo ed organizzandosi in Italia e tutte e due con tendenze ed aspirazioni rivoluzionarie di fronte alla monarchia rappresentativa liberale. Da un lato il socialismo, siamo nel 97, ormai sta crescendo il socialismo, nel nome dell'uguaglianza vuole soppressa ogni libertà individuale. Dall'altro lato, nel nome tanto delle idealità più elevate del consorzio umano quanto dell'ordine e della conservazione delle tradizioni sociali del passato, sta facendo passi da gigante l'organizzazione clericale, che tende in realtà all'oscurantismo più intollerante, alla soppressione del progresso e di ogni movimento dello spirito umano, nemico com'è della libertà di coscienza e di pensiero. Ma aggiunge subito: cosa vogliamo? Sempre nell'articolo. Vogliamo noi un'Italia clericale, liberale temperata o radicale socialista? E poi aggiunge: i due pericoli di fronte ai quali ci troviamo, che sono il pericolo rosso e il pericolo nero, stanno togliendoci il terreno sotto i piedi. Il pericolo rosso, l'ho appena detto, è sovversivo. Il pericolo nero, aggiunge Sonnino, quest'ultimo, lo ha già detto nell'altra parte, non sarebbe un pericolo di per sé, perché sono molto più conservatori di noi, i clericali, però, siccome rifiutano lo Stato, diventano l'altro pericolo. Quindi voi vedete, a fine Ottocento c'è questa preoccupazione della classe dirigente liberale. Tenete presente, è stato ricordato in questi giorni, all'inizio gli aventi diritto al voto sono il 2%, con la riforma dell'82 si arriva all'8-9 più o meno, che quindi è sostanzialmente, è col 13 che sarà un allargamento molto grosso del sistema elettorale, con il suffragio universale. In genere gli autori che sono uomini scrivono il suffragio universale, dimenticano sempre di mettere maschile, e cioè che in effetti il 51% continuava a non votare, perché in Italia solo dopo la seconda guerra mondiale si è deciso che le donne erano capaci di intendere e volere. E però dopo la seconda guerra mondiale, ma come dice John Wayne, è il grinta. Si rivolge al ragazzo, dice: figliolo, il giorno in cui daranno il voto alle donne sarà la fine del mondo. Questo è John Wayne che lo dice. Andate a rivedere il film El Grinta, bellissimo, un film straordinario, vabbè, non c'entra niente, però era il problema del suffragio femminile. E,
non succede.
Ma lei l'ha visto il film? Se l'avesse visto, guardi, sarebbe d'accordo con me, tutta un'altra cosa. Che poi in effetti c'è una donna che comanda sempre, quello che lui si preoccupa. Questa donna che è una pastora protestante che ammazza gente, spara meglio di lui, e lui è preoccupato, dice: quando comanderà loro la fine del mondo. Tant'è vero che poi quando si salutano lui dice delle cose, lei ne dice delle altre, e forse chi l'ha visto ricorda l'ultima frase: porco mondo, anche stavolta una donna ha avuto l'ultima parola. Ma questa era solo una parentesi che riguarda il cinema. Ecco, dicevo, sono più conservatori di noi, però, eccetera, eccetera. Ora, proprio mentre Sonnino lancia questo allarme, si apre il dibattito che avrebbe avuto tra i protagonisti due ipotesi. Cioè, siamo a fine anni 90, per l'eventuale ritorno alla vita politica da parte dei cattolici, le due proposte sono: proposta A, Filippo Meda, per fare un nome, ci alleiamo con quelle forze che sono meno lontano dai nostri programmi. Proposta B, Romolo Mori, questa è un'assurdità, svendiamo i nostri valori ai nostri nemici, che sono i liberali secondo Mori e non i socialisti, facciamo un partito nostro. E quindi nasce all'inizio del Novecento la grande discussione se fare o no un partito. E come forse qualcuno ricorda, Mori fonda nell'uno la Democrazia Cristiana e vuole quel termine, e notate che nel gruppo di Mori c'è un giovane che si chiama Alcide De Gasperi. E la ragione per cui, mentre Sturzo non vuole la parola Democrazia Cristiana, De Gasperi la vuole, quando rinascerà il partito diventerà Democrazia Cristiana, ma quando sarà morto tutti i De Gasperiani si chiamerà di nuovo Partito Popolare. C'è un'alternanza della terminologia, no? Ora, sono le due ipotesi. Come qualcuno ricorda o sa, nell'uno fallisce il tentativo di Mori, che riprova nel 1905, quindi c'è da un lato l'ipotesi, si torna alla vita politica con un programma preciso e un partito, è l'ipotesi. Sturzo non è molto d'accordo, Sturzo è d'accordo sul partito ma non sui tempi. Sturzo, che fa parte del gruppo moriano all'inizio del Novecento, dice: l'ipotesi è quella, un giorno dovremo fare un partito, ma non è il momento di farlo. Ed è interessante quello che dice Sturzo allora, che poi ritroviamo nel 19 nel suo programma. Nel 5 Sturzo lancia un programma di un futuro partito, ma dice subito due cose. Primo, dovrà essere aconfessionale, cioè il programma è politico e non è l'espressione della Chiesa. Avrà l'ispirazione religiosa, ma non può essere la dipendenza della Chiesa. E poi aggiunge ancora, non potrà mai chiamarsi Partito Cattolico, perché, dice, è una contraddizione in termini. Partito deriva da pars, non ci sarà mai un unico partito se non nelle dittature. I partiti sono espressione del mondo e significa pars. Cattolico vuol dire universale, quindi dire è una parte universale è una contraddizione in termini. Quindi Sturzo non è d'accordo di usare il termine partito, cosa che farà anche nel 19. E nel suo programma vi leggo alcune frasi di Sturzo perché sono molto significative dell'idea che lui ha in testa, di un partito che non è confessionale e che non è detto che avrà un'ispirazione religiosa, ma questo non vuol dire che raggrupperà tutti i cattolici. Vi cito un brano di Sturzo: bisogna mettersi a paro degli altri partiti nella vita nazionale, non come unici depositari della religione o come armata permanente delle autorità religiose, ma come rappresentanti di una tendenza nazionale. Ma quale programma avrà mai questo partito cattolico nazionale, quello che poi lui contesta. Sarà forse di contenuto religioso e morale del programma che unirà tutti i cattolici di buona volontà sul terreno della lotta politica, oppure vi sarà un contenuto specifico che concreterà l'aspirazione dei cattolici italiani in una formula programmatica, ma non di tutti. Anzi, dice subito, è molto probabile che questo partito non unisca, ma divida i cattolici. Perché nel mondo cattolico, dice, sono un'infinità di conservatori, e questo lo dice Sturzo, non tanto vecchio, poi magari da vecchio ha cambiato opinione, molti di questi cattolici sono dei fossili, anche se sono cattolici. Notate, i fossili sono molto preziosi, vorrei subito aggiungere, se ne trovate uno costa anche caro sul mercato, però insomma detto così, cioè un oggetto fossile molto bello, è un uomo, insomma, un po' più un cartapecorito, ecco. Sono gli anni, Leone XIII ha ridotto così, no? Era una specie di pergamena nel Treper, e voi sapete che secondo la tradizione il primo papa a superare i 25 anni di pontificato fu San Pietro. Da allora mai più nessuno, tranne Pio IX, che ne ha fatto un numero sterminato, non finiva mai, non moriva mai Pio IX, hanno fatto giovane. Allora hanno detto, facciamo un vecchietto, così non fai 25 anni. Hanno fatto Leone XIII, hanno detto, adesso ve la faccio vedere. Gli ultimi anni non sta più in piedi, era, ma 25 kg, una roba del genere. Oh, ha festeggiato i 25 anni, e poi, oh, no, adesso signore prendimi pure in paradiso, se n'è andato. Ma ha fatto i 25 anni, Da allora hanno sempre fatto dei vecchietti. E solo tranne qualche tempo fa ne ha fatto uno giovane, robusto, eccetera, e è durato più di 30 anni. Cioè è rischioso fare dei papi giovani. Ma questo è un discorso che riguarda i cardinali. Eccellenza, se diventa cardinale tenga presente, perché non si sa mai nella vita, E poi a una certa età c'è anche buone probabilità di diventare papa, no? E no, queste cose sono belle. Quindi Sturzo afferma il pluralismo politico, non l'unità politica. Però siamo in un tempo in cui c'è un certo atteggiamento. Ora, in effetti, il ritorno dei cattolici alla vita politica avviene in modo prima molto ufficioso, 1904, quando il Papa dice ai Vescovi, ufficialmente c'è il non exit, non andate a votare. In base alla situazione, se in un collegio X c'è un cattivo socialista, un liberale e un socialista, rischia di vincere il socialista, magari mandate un po' di cattolici a votare per il liberale e lo fate vincere. Notate che a Cuneo, mi pare fosse si chiamasse lo Stendardo, il giornale di Cuneo di inizio Novecento, quando corre voce che il Papa avrebbe permesso ai cattolici di andare a votare, lo Stendardo pubblica un articolo dicendo «Siamo giunti a tal livello di calunnia che ciò che è metafisicamente non fattibile, cioè andare a votare, qualcuno dice che il Papa l'ha detto d'andare». Ma pensate quale calunnia mettono in giro, il Papa ha permesso ai Vescovi di dare il permesso. Dopo che hanno pubblicato l'articolo, gli dico, guarda che è davvero il Papa. E questo allora, settimana dopo, non ne parla più. Perché se diceva, ma fa finta di niente, cioè, come le civiltà cattoliche, no? Quando dicono una cosa che non va, cambiano autore, scrive un altro che dice, quello non c'entra niente, eccetera, sistema. Però ecco, il vero ritorno, l'ha ricordato la signora, è il Patto Gentiloni. Siamo nell'ottobre 13, Patto Gentiloni non è che i cattolici si candidano, però in situazioni difficili, ho appena ricordato, in un collegio in cui c'è un cattivo socialista che potrebbe vincere, allora Gentiloni, che è il presidente dell'associazione per il voto, per le elezioni, dice al candidato liberale, se tu ti impegni il giorno in cui sarai deputato a non votare determinate leggi, qui nasce il problema di un eventuale, se è possibile fare una roba del genere, perché non c'era ancora la prassi di pagare i deputati, allora così era più semplice, o se li pagava un vitello, una pecora, cioè una roba molto più semplice. E il risultato è che molti accettano di firmare questo patto, cioè dice benissimo, se tu mi dai i voti, io mi impegno, se vado alla Camera, a non votare determinate leggi. E il risultato è che in molte zone parecchi cattolici vanno a votare, in modo ufficiale questa volta. Non hanno candidati, però si può dire che col 1913 c'è il ritorno sostanzialmente alla vita politica, anche se non c'è ancora la soluzione della questione romana, che come sapete sarà nel 29. Bene, nel 19 nasce il Partito Popolare, cioè quella aspirazione di avere un partito, attenzione, di matrice cattolica, ma non considerato partito cattolico, lo realizzerà Sturzo nel 1919. Adesso non sto a ricordare le ragioni per cui dura poco, per ragioni sia interne, una parte dei deputati del Partito Popolare diventa filofascista, sia esterne, perché il fascismo, che si va affermando nel giro di 2 anni, cancella i partiti, i giornali, le associazioni, e quindi questo finisce per coinvolgere. Anzi, Sturzo, come sapete, viene invitato ad allontanarsi dall'Italia perché il fascismo, dice in Vaticano, non siamo in grado di garantire la sua incolumità. Gli dicono: vai qualche giorno in Francia da turista, poi torni. E al 24 lui passa da Torino e va in Francia. Poi gli dicono: ma è vicina la Francia, se parli forte ti sentono in Italia. Poi là. Allora lui va a Londra. Poi dice: però anche Londra, Radio Londra. E allora lo mandano negli Stati Uniti. Poi dice: ormai ci sei stato tanto, ci sta fino al 46. Era uscito per una settimana e 25. Ma la passata finale, che farà sì che lui non sia mai molto d'accordo con De Gasperi per ragioni un po' personali, lui dall'America prende posizione per la Repubblica alla vigilia del referendum. E De Gasperi ha detto: ciascuno voti secondo coscienza. Allora dicono: se questo torna e fa propaganda per la Repubblica ci crea dei guai. Allora dicono a Sturzo: scusa, sono 22 anni che sei in giro, lo stare 15 o 20 giorni in più che cosa cambia? E lui resta 15 giorni in più, cioè, e poi torna. Vabbè, questo è un dettaglio, dicevo, non stiamo... Mentre invece qui faccio 2 salti cronologici, nei primi prossimi 7-8 minuti concludo. Il primo salto cronologico è che ciò che non riesce a Sturzo è che non voleva Sturzo. Beh, col 46, inizia nel 43, col 46-48 si ricostituisce il vero Partito Cattolico, che ha però 2 matrici molto diverse. La matrice di De Gasperi, che vuole un partito aconfessionale e che si allea con altri partiti, notate che in aprile 48 avrebbe potuto, per i numeri, avere la maggioranza assoluta, che è ciò che auspica Pio XII. Pio XII spera e auspica e dice che, data la situazione, si potrebbe fare uno Stato confessionale, in quanto la Democrazia Cristiana può fare un governo monocolore e fare delle leggi che sono direttamente ispirate, questo significa Stato confessionale, ispirate da una confessione religiosa, in questo caso dalla gerarchia cattolica. Sappiamo che De Gasperi non è molto d'accordo, ma qui... c'è la storia della DC, ma qui vorrei aprire una parentesi, così avviandomi a concludere, riprendo un discorso che credo che poi verrà ripreso dopo, e cioè una delle grosse discussioni, al di là del testo costituzionale, che credo sia un testo molto bello, uno dei momenti di discussione è il cosiddetto articolo 7 della Costituzione. Viene molto, ve lo leggo così capite il perché. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Cosa intendono dire dopo lunghe discussioni? Perché si dice... i patti lateranensi sono stati firmati dal fascismo, come possiamo in una nuova repubblica accettare un testo del genere? Allora il compromesso che si fa è di dire: li prendiamo come base, cioè il rapporto fra Stato e Chiesa è regolato dai patti lateranensi, che alcuni articoli dei patti lateranensi sono in contraddizione col testo costituzionale. Allora faremo presto una modifica dei patti lateranensi per renderli omogenei alla Costituzione, con gli articoli specifici, quelli toglieremo. E ulteriore elemento, il fatto che diciamo che sono regolati dai patti lateranensi non significa costituzionalizzarli, cioè fare sì che ogni articolo dei patti lateranensi diventi un articolo della Costituzione. È una legge normale per cui l'accordo fra le due parti può portare a una modifica dei patti senza bisogno di seguire le procedure per la modifica costituzionale. Ed è ciò che avviene. In effetti dicono: in un mesetto li cambiamo. Cioè siamo nel 48, quando si discute di cambiare il testo dei patti lateranensi, fanno una commissione di vecchietti che muoiono, come succede alle persone anziane, ne fanno un'altra, che l'unico che permane dall'inizio alla fine, e continua ancora adesso, io una volta avevo scritto alla lavagna al primo governo del 61 con Cavour, avevo messo ministro della difesa Giulio Andreotti, nessuno ha protestato, ha detto: ragazzi, ma... e dicevo solo: lei ci ha detto che era in tutti i governi. Sì, vabbè, ma il 1861 mi sembrava effettivamente un po' esagerato. Cioè, gli studenti, certe volte, una volta ho messo un famoso calciatore in una, l'ho fatto un filosofo, e tutti dicono: ma perché prendete appunti? Ma non è possibile, insomma, che non vi accorgiate che... Vabbè, comunque, ma dice: l'ha detto lei, sarà un filosofo, insomma. Vabbè, poi chi vieta di pensare che Platini fosse un filosofo? Cioè, io non sono juventino, però Platini era un genio, insomma, sono delle cose che non si possono non ammirare. Anzi, per aggiungere, questa è una delle cose che mi contestano, ma io sono di quelli dei giocatori che ho visto giocare dagli anni 50 in poi, in assoluto il più grande, secondo me, è stato Alfredo Di Stefano. Ma è un'opinione che non statemi chiedere adesso perché, sennò ho ancora 5 minuti. Era una cosa, era un misto di Pelé, Maradona, Platini e Cruyff, che per me è l'altro grande mito. Vabbè, comunque, poi ci mettete ancora Puskas, era una cosa. Sono abbastanza ferrato nella storia. Ah, non importa, però. Guarda, un mio alunno che adesso ha 40 anni dice che il giorno in la lezione che ricorda di più è quando ho spiegato loro la differenza fra il metodo e il sistema, e ho spiegato come l'Ungheria del 56 ha inventato il centravanti arretrato, che era il De Guti. Ho messo tutta la squadra, poi ho tolto i nomi e ho cominciato a spiegare. Hegel, tesi, antitesi, due mezzali d'attacco. Lui è dietro che lancia le due, poi le ali di raccordo, l'Italia Domenghini che ha rappresentato l'ala, è gentile. Era molto, si ricorda ancora adesso i nomi dei filosofi, sa che è Hegel, le due ali dall'attacco, è chiaro che mi ricordo, insomma, Coxis e Puskas erano le due ali, straordinario. Guardate, certe volte ci vuole così poco spiegare agli studenti. Ora, l'articolo 7, dicevo, ed è interessante, ancora 3 minuti e concludo, è interessante questo perché uno di quelli che sosterrà di inserire, eccetera, è Togliatti. Ma la ragione, è qui che mi interessa molto come sta completamente cambiando il contesto, la ragione che sostiene Togliatti è in nome della pace religiosa, perché lui dice un sacco della base del mio partito sono credenti, sono cattolici, non voglio creare problemi. Quindi Togliatti sostiene questo. Poi dicevo, vabbè, il fatto che abbiamo detto fra 15 giorni cambiamo gli articoli e che questo sia avvenuto il 18 febbraio dell'84, vabbè, insomma, davanti all'eternità cosa sono 30 o 40 anni. E questo, dicevo, è significativo, però ci tenevo a ricordare, l'articolo 7 assume i patti lateranensi, ma non li costituzionalizza. Ultimo salto cronologico, e questo lo accenno soltanto, sono passati un po' di anni, siamo arrivati agli anni 90, e il partito cosiddetto cattolico, precisato il significato, eccetera, è andato completamente in crisi. E questo ha fatto dire ad alcuni, le crisi globali hanno fatto dire a qualcuno, forse bisogna anche cambiare la Costituzione, questo è uno degli elementi che magari sentiremo, in che misura oggi si pone il problema di un eventuale cambiamento della Costituzione. Però a me sembra che valga la pena di ricordare che la crisi degli anni 90 e la dissoluzione del cosiddetto Partito Cattolico, la Democrazia Cristiana, che già aveva cambiato nome chiamandosi Partito Popolare, si dissolve. Ma il fatto che si dissolva ha una conseguenza interessante. Le due parti che erano considerate antitetiche, diciamo la destra e la sinistra per capirci, una parte di quel partito cattolico va da una parte va dall'altra. E io credo che nessuno abbia il diritto di dire io sono meglio perché sono andato di qui. C'è un dato. Il mondo cattolico oggi si è diviso in schieramenti che storicamente sono antitetici fra di loro. Questo secondo me. Allora, qual è il risultato? Il risultato è che periodicamente, mentre ci si chiede quale sia oggi il ruolo politico dei cattolici, qualcuno riparla di unità politica, dice se non rifacciamo l'unità scompariamo. Qualcuno dice dobbiamo essere in qualche modo alimento, fermento dentro i singoli partiti, che insomma alcuni personaggi pensare che sono lievito dentro i partiti, ecco vero insomma, vabbè comunque. Qual è il grande problema d'oggi? Ed è l'ultima frase su cui appunto concludo. A partire da un'affermazione di Paolo VI, il quale dice la stessa fede può portare a scelte politiche molto diverse fra di loro. La stessa fede sembra banale, ma detta da un Papa negli anni in cui c'era ancora la Democrazia Cristiana non è così banale. Allora qual è il vero, l'alternativa o il problema del mondo d'oggi, del mondo cattolico? Da un lato il problema di fronte alla Costituzione, ma secondo me il vero problema, e qui lo lascio come domanda, è riemersa l'utopia del partito unico dei cattolici. Rifacciamo l'unità politica così contiamo di nuovo, magari con modello Craxi. Siamo il 15% e possiamo giocarci le alleanze a destra o a sinistra, come fa Craxi negli anni 80. È un'ipotesi. Rifacciamo l'unità politica dei cattolici. L'altra ipotesi è quella di dire restiamo presenti nei vari schieramenti, ma l'obiezione che fanno i primi è così sei insignificante dappertutto, essendo in pochi nei vari schieramenti non conti nulla in nessuno schieramento. Secondo me, qui davvero concludo, il problema oggi del mondo cattolico, di coloro che si considerano credenti, non gli atei devoti, gli atei cristiani, non quelli che non sanno manco che sia esistito Gesù Cristo, ma ci spiegano cos'è la Chiesa, cosa dovrebbe essere, no, non sono quelli. E il credente oggi si trova di fronte a queste due alternative: o immaginare di rifare l'unità politica, e secondo me è un'utopia, o chiedersi se non si incorre nel rischio della totale insignificanza, essendo a gruppi sparsi nelle singole, nei singoli raggruppamenti. Questo, a mio avviso, è uno dei nodi che oggi il mondo cattolico che vive nella politica non può non porsi. Grazie del vostro ascolto.